Emma, diamo il via a questa nuova sessione di intelligence di mercato. Oggi diciamo che l'obiettivo è estremamente preciso e onestamente molto stimolante.
Assolutamente. Abbiamo molto materiale.
Esatto. Questa esplorazione approfondita dei documenti che abbiamo raccolto è stata concepita proprio come un vero e proprio briefing strategico. Stiamo preparando il terreno per un meeting cruciale con GB Construction.
Un'azienda decisamente dinamica.
Molto. Fondata nel 2022 da Giuseppe Brancale, opera a ritmi serrati nel settore delle ristrutturazioni, spaziando sia nel ramo B2B che in quello B2C, a Napoli e in tutta la Campania. Insomma, abbiamo sul tavolo una montagna di dati, report analitici e nuovi testi normativi. E il nostro compito oggi è estrarne il puro valore operativo.
Certo. Abbiamo analizzato una mole notevole di proiezioni di mercato e leggi finanziarie che entreranno in vigore a breve. Per rendere questa analisi veramente utile e digeribile per l'incontro, dobbiamo strutturarla su dei pilastri molto chiari. Il primo passo sarà inquadrare lo scenario macroeconomico attuale della Campania.
Chiaro, perché siamo nel mezzo di una transizione fortissima tra la fine dei vecchi incentivi a pioggia e l'arrivo della nuova e stringente direttiva europea sulle cosiddette case green.
Precisamente. E come secondo pilastro invece ci immergeremo nel contesto specifico di Napoli. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno scatenando una vera rivoluzione urbana. Ed è fondamentale capire come questo tsunami di cantieri pubblici andrà a ridefinire i valori degli immobili privati limitrofi.
Soprattutto nel segmento di fascia alta, il lusso.
Esatto. Il terzo punto, che poi sarà probabilmente il più delicato da gestire sul campo, riguarderà le nuove regole fiscali per le ristrutturazioni private residenziali nel 2026.
E per chiudere il cerchio, affronteremo il lato B2B, cioè le aziende e gli appalti pubblici. Analizzeremo come muoversi ora che il paracadute governativo contro il caro materiali di fatto non c'è più.
Un bel programma.
Ok, iniziamo a spacchettare questi dati, perché le dinamiche in gioco sono tantissime. Partiamo dal primo punto, la salute del mercato in Campania. Leggendo i report, la primissima cosa che salta all'occhio è che gli analisti sembrano spaccati a metà.
Diciamo che leggono lo stesso mercato con lenti diverse.
Decisamente. Da una parte abbiamo associazioni di categoria che vedono un orizzonte molto cupo per i prossimi 2 anni, preannunciando crolli verticali nei lavori. Dall'altra grandi società di consulenza che mantengono un cauto ottimismo, prevedendo cali quasi impercettibili. Come facciamo a conciliare 2 visioni così opposte per la stessa regione?
La cosa affascinante in questo contesto è proprio la lente temporale. Come dicevo, prendiamo l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANCE. Loro fotografano l'impatto traumatico e immediato della fine dei superincentivi e del blocco della cessione del credito. I loro dati indicano una flessione stimata del 7% a livello nazionale per il biennio, che in Campania si attesterebbe su meno 5,6%.
Che non è poco.
Per niente. E il motivo è facilmente rintracciabile. La manutenzione straordinaria abitativa registra un crollo secco del 30%. È svanita la spinta artificiale che aveva, diciamo, drogato il mercato.
Chiaro. Finiti i fondi illimitati, le gru si fermano e si frena bruscamente.
Questa è la fotografia di breve periodo. Tuttavia, le analisi di società come Bain & Company guardano a un orizzonte leggermente più lungo e includono un fattore strutturale ineludibile, ovvero la direttiva europea sulle case green.
E qui i numeri cambiano.
Molto. Loro stimano un calo decisamente più contenuto, che oscilla solo tra l'1% e il 3%. E la base di questa previsione è un numero impressionante. In Italia, ben il 54% delle abitazioni appartiene alle classi energetiche con le performance peggiori.
Le classi F e G.
Esatto, le classi F e G.
Praticamente più della metà dell'intero patrimonio immobiliare in cui viviamo. È un dato pazzesco, se ci pensi.
Proprio così. L'obiettivo imposto dall'Europa per ridurre le emissioni richiede un adeguamento molto rapido. Quindi la domanda di ristrutturazioni da parte dei privati non è affatto scomparsa, si è evoluta. Le famiglie campane, pur sapendo di non avere più i bonus facili, hanno sviluppato esigenze completamente diverse rispetto a 5 anni fa.
Cioè, non cercano più solo un ritocco estetico.
No. Cercano spazi che siano profondamente funzionalizzati e a bassissimo consumo energetico.
Fermiamoci un attimo su questo concetto perché rappresenta il cuore della strategia che stiamo delineando per GB Construction. Cosa significa all'atto pratico per una famiglia media in Campania oggi volere uno spazio funzionalizzato e a basso consumo?
Significa che chi investe oggi somme importanti in una ristrutturazione pretende garanzie matematiche sul taglio delle bollette future e sul comfort abitativo totale.
Nessuno vuole spendere a vuoto.
Esatto. Parliamo di progettare cappotti termici avanzati, installare infissi ad altissime prestazioni, sostituire le vecchie caldaie con pompe di calore ad alta efficienza e integrare il tutto con sistemi di domotica intelligente. Bisogna ripensare l'involucro abitativo a 360 gradi.
E questo è un passaggio vitale. Il messaggio strategico per il meeting è che il modello di business deve allontanarsi in via definitiva dall'idea della ristrutturazione spinta dal bonus facile per ancorarsi a interventi di riqualificazione strutturale molto complessi. Di pregio, direi.
Assolutamente.
Tra l'altro, c'è un dettaglio nei dati regionali che conferma questa vivacità del settore. Nonostante le difficoltà di accesso al credito passate, nel 2024 il mercato residenziale in Campania ha retto benissimo l'urto, mostrando un lieve aumento delle compravendite. Siamo a un più 0,9% grazie al calo dei tassi della BCE. E questi segnali positivi non arrivano solo dai grandi capoluoghi, ma anche dai comuni minori della provincia di Napoli e dalle altre province limitrofe.
Questo solleva una questione fondamentale sulla geografia degli interventi. I tassi sui mutui stanno scendendo, favorendo l'acquisto di case. Ma queste case, essendo in gran parte vetuste, richiedono cantieri immediati per rispondere ai nuovi standard. Un'impresa capace di intercettare questa specifica domanda si assicura un segmento altamente redditizio e soprattutto al riparo dalle fluttuazioni delle politiche statali.
Qui la situazione si fa davvero interessante, perché se parliamo di evoluzione urbana e di cantieri, c'è un'area geografica in cui i numeri stanno per esplodere, ed è proprio Napoli. Guardare i dati dei progetti previsti per il capoluogo partenopeo fa quasi venire le vertigini.
È un momento storico.
È come osservare i progetti di un gigantesco laboratorio a cielo aperto. I report parlano di cifre storiche, investimenti mastodontici destinati a trasformare radicalmente la morfologia della città, con migliaia di interventi sparsi su tutto il territorio comunale.
I volumi finanziari in gioco cambiano letteralmente le regole del mercato. Analizzando i flussi, parliamo di un piano di circa 3,2 miliardi di euro complessivi, di cui una larghissima fetta, quasi 2,5 miliardi, deriva direttamente dai fondi europei del PNRR, distribuiti su 4.171 progetti. E se scomponiamo queste risorse, emerge chiaramente l'intento strategico.
Quale sarebbe l'asse principale?
La missione 5 del piano, quella dedicata alla coesione sociale e all'inclusione. Assorbe la parte più massiccia, sfiorando gli 883 milioni di euro.
Quindi non parliamo della classica manutenzione stradale o del rifacimento dei marciapiedi. Si sta tentando una vera e propria operazione di chirurgia sul tessuto sociale urbano.
Esattamente. L'intento primario è eradicare situazioni di degrado cronico per impiantare nuovi ecosistemi urbani. I documenti descrivono cantieri che hanno una fortissima valenza simbolica, oltre che strutturale. Prendiamo l'operazione Restart Scampia.
Ah, un piano imponente. Se non sbaglio, siamo sui 159 milioni di euro.
Giusto. E l'obiettivo non è solo abbattere la vela rossa e la vela gialla o riqualificare la celeste. L'obiettivo è costruire da zero, entro il 2026, oltre 430 ecoalloggi integrati con piazze, poli scolastici e servizi civici di ultima generazione.
Wow! Stiamo parlando di cancellare un'immagine stereotipata, vecchia di decenni, e ridisegnare letteralmente lo skyline di quell'area.
Assolutamente sì. E la stessa filosofia si applica all'area est di Napoli. A San Giovanni a Teduccio è in corso la rigenerazione di Taverna del Ferro. Nel quartiere di Ponticelli, invece, verranno finalmente demoliti vecchi e pericolosi prefabbricati in amianto per costruire un moderno eco-quartiere residenziale. Lì parliamo di uno stanziamento che supera i 35 milioni.
Numeri importantissimi. Eppure, guardando le mappe degli investimenti, i grandi lavori non si fermano alle periferie, giusto? Anche il centro storico e le zone di snodo sembrano un enorme cantiere in divenire.
Il centro storico è protagonista di interventi monumentali. Basti pensare al Real Albergo dei Poveri, il famoso Palazzo Fuga. Il restauro è stato affidato allo studio ABDR e l'obiettivo è trasformare questa struttura immensa in un hub culturale universitario di importanza internazionale. Ma l'impatto urbanistico forse più forte si avrà con il nodo intermodale di Napoli-Porta Est.
Ah sì, ho letto di questo progetto nei report. Coinvolge tutta l'area di Portanolana e il concorso per la rigenerazione è stato vinto dal prestigioso studio Zaha Hadid. Solo citare quel nome fa capire il livello di ambizione internazionale dell'operazione. Si parla addirittura di interrare i binari ferroviari di superficie per creare una nuova viabilità che unisca la zona della stazione al centro direzionale.
E se colleghiamo l'apertura di questi cantieri stellari al mercato immobiliare privato, al quadro generale comprendiamo l'effetto collaterale di cui un'azienda come GB Construction deve tenere conto.
In che senso, scusa?
Oltre ai fondi europei, i dati della città metropolitana per il 2026 prevedono 550 milioni di bilancio destinati a opere e immobili pubblici. Parliamo di sedi istituzionali nevralgiche come la prefettura, la questura o beni culturali nel cuore di Napoli. Quando le istituzioni pubbliche bonificano, modernizzano e abbelliscono le aree urbane centrali a questo ritmo, la conseguenza economica è matematica.
L'attrattività della zona.
Esatto. L'attrattività e, di conseguenza, il valore percepito degli immobili residenziali limitrofi subiscono un'impennata clamorosa.
Quindi, per il settore privato, questo significa che chi possiede appartamenti d'epoca o ampie metrature nelle zone adiacenti a queste maxi riqualificazioni capirà rapidamente che il valore del proprio immobile sta salendo alle stelle. Vorranno capitalizzare, trasformando le loro proprietà per allinearle ai nuovi standard di lusso ed efficienza energetica della zona. Questa è un'onda monumentale da cavalcare per chi offre servizi di ristrutturazione top di gamma.
È un'opportunità gigantesca, sì, ma richiede una preparazione tecnica e fiscale millimetrica per evitare che i contratti si blocchino al momento della firma. E questo ci porta direttamente al nostro terzo pilastro, il nuovo scacchiere normativo per il 2026, dedicato alle ristrutturazioni residenziali private, il settore B2C.
Su questo bisogna fare molta chiarezza.
Assolutamente, perché la pacchia dei rimborsi facili per tutti è finita e le regole del gioco cambiano radicalmente.
Mi piace usare questa analogia per descrivere la transizione in atto, il Far West dei bonus edilizi, dove bastava presentare una fattura per ottenere rimborsi colossali su qualsiasi cosa, è un capitolo chiuso. Oggi, per navigare queste regole, l'accetta non serve più a niente. Serve un bisturi di precisione per separare chi ha diritto agli sconti e chi no. Aiutaci a decodificare le regole pratiche per chi deve aprire un cantiere privato nel 2026.
Volentieri. Partiamo dalle fondamenta normative. L'articolo 16 del decreto legge 63. C'è un solo dato che rimane costante e rassicurante. Il tetto massimo di spesa che si può portare in agevolazione si conferma a 96.000 euro per singola unità immobiliare. Ma è sull'aliquota di detrazione che la situazione si fa complessa e stratificata.
Andiamo con ordine perché questo è il punto su cui gran parte dei clienti entra in confusione durante i preventivi.
Allora, nel 2026 è ancora possibile accedere a un'ottima aliquota di detrazione del 50%. Tuttavia, scatta un vincolo ferreo. Questo 50% vale esclusivamente se l'immobile oggetto dei lavori è l'abitazione principale e chi paga ha diritti reali di proprietà.
Quindi se stiamo parlando della ristrutturazione di una seconda casa, magari una villa in costiera, un appartamento uso investimento, quali sono i numeri?
In quel caso, o anche nell'ipotesi in cui chi paga i lavori sia solo un locatario in affitto, la percentuale crolla senza appello. Per il 2026 l'aliquota scende al 36% e i testi normativi prevedono già che nel 2027 scenderà ulteriormente al 30%. Oltre a questo c'è un veto assoluto da ricordare, l'esclusione totale dai bonus per l'installazione di caldaie a combustibili fossili.
È una sforbiciata notevole che dimezza le aspettative di chi vuole rinnovare la seconda casa. Ma c'è un ostacolo ancora più grande. Spulciando i dettagli fiscali, ho notato l'articolo 16 ter del testo unico delle imposte sui redditi. Rappresenta un vero e proprio campo minato. E la cosa preoccupante è che rischia di bloccare esattamente i clienti altospendenti, il settore lusso di cui parlavamo prima.
Ti riferisci al nuovo tetto complessivo alle detrazioni? È indubbiamente il fattore di rischio maggiore. La legislazione introduce un limite per chi ha un reddito superiore ai 75.000 euro.
Facciamo un esercizio mentale, un esempio pratico, per rendere la cosa chiarissima al meeting. Immaginiamo un professionista che dichiara 80.000 euro di reddito annuo. Vuole ristrutturare la sua seconda casa in campagna spendendo 100.000 euro. Fino a poco tempo fa sapeva di poter scalare tranquillamente il 50% dalle tasse. Ora siamo nel 2026. Cosa succede?
Trattandosi di una seconda casa, la sua aliquota massima è il 36%. Applicando il 36% sul tetto massimo agevolabile di 96.000 euro, il cliente matura un credito teorico di circa 34.500 euro in 10 rate annuali. Ma qui scatta la tagliola del reddito.
Il famoso limite di capienza fiscale.
Esatto. Avendo superato la soglia dei 75.000 euro, la sua rata annuale dei lavori edili dovrà fare a pugni con tutte le altre detrazioni che ha in essere, tipo le spese sanitarie o gli interessi del mutuo. La rata annuale della detrazione edilizia potrebbe banalmente non trovare capienza fiscale. In parole povere, quei soldi non li recupera.
Una doccia fredda che può far saltare un contratto all'istante. È evidente che sedersi a un tavolo e dire a un cliente di spendere oggi per recuperare domani non è solo tecnicamente scorretto, ma commercialmente pericolosissimo. E qui emerge un'intuizione strategica fondamentale per il briefing. Guardando le dinamiche di GB Costruzione, abbiamo notato che forniscono soluzioni finanziarie tramite il loro partner, The Soluzioni Finanziarie.
Un vantaggio competitivo enorme.
Enorme. In un mercato paralizzato dalla confusione sulle aliquote del 36 o 50% e con i limiti di reddito, poter offrire direttamente alla scrivania un supporto finanziario strutturato non è solo un plus, ma un salvavita commerciale essenziale per chiudere i contratti B2C.
Diventa l'elemento decisivo per vincere l'appalto. Sostituisce la promessa incerta dello sconto statale con la solidità di un credito privato pianificato. Tra l'altro, in fase di negoziazione, è sempre utile ricordare la validità del bonus mobili, che permette una detrazione del 50%, fino a 5.000 euro, strettamente legato però all'avvio dei lavori.
Ottimo strumento per ammorbidire le trattative finali. Ma non dimentichiamo l'altra anima dell'azienda. Passiamo al nostro quarto e ultimo pilastro, l'edilizia B2B, ovvero uffici, capannoni e il complesso mondo degli appalti pubblici.
Un settore che viaggia su binari del tutto differenti e che sta affrontando il problema del caro materiali per il 2026.
Assolutamente. Pensiamo al volume di lavoro generato dalle amministrazioni locali con i fondi del PNRR. Solo la città metropolitana di Napoli recentemente ha firmato affidamenti per 200 milioni di euro spalmati su 58 progetti focalizzati sull'edilizia scolastica. I contratti ci sono, ma c'è la scure del costo dei materiali. Fino a poco tempo fa c'era il decreto aiuti. Qual è lo scenario adesso con la legge di bilancio 2026?
Lo scenario è che il decreto aiuti transitorio non esiste più. Dal 1 gennaio 2026 le regole sono strutturali. Il sistema funziona così. Gli aggiornamenti dei prezzi nei SAL, lo stato avanzamento lavori, useranno i prezzari regionali aggiornati. All'impresa viene riconosciuta una compensazione dell'80% o del 90% a seconda dell'anno di offerta.
Fin qui il meccanismo sembra ragionevole.
Sembra. Ma la grande criticità è un'altra. Le stazioni appaltanti, come i comuni, non avranno più accesso ai fondi ministeriali per coprire questi extra costi. Dovranno autofinanziarsi.
Aspetta, in che modo?
Usando i ribassi d'asta iniziali, oppure gli imprevisti, il cui tetto d'uso sale al 70%.
E se il comune usa tutti questi fondi interni di riserva e non basta a coprire i rincari, chi paga il conto?
Questo è il rischio gigantesco. Se si supera la soglia dell'80% delle risorse interne usate per la revisione prezzi, scatta l'obbligo di rimodulare la commessa.
Che significa tagliare i lavori?
Esatto. L'amministrazione dovrà per forza tagliare parti del progetto. Per l'azienda B2B significa veder sparire una fetta sostanziosa del fatturato previsto, a cantiere già aperto. Per operare negli appalti B2B è vitale proteggere la marginalità del cantiere. La gestione manuale dei costi non basta più. Servono software dedicati per monitorare le soglie di rischio dell'ente pubblico.
A proposito di gestione, incrociando i report viene menzionato anche un nuovo adempimento tecnologico e burocratico per le imprese.
Sì, il badge di cantiere elettronico. È una misura ormai imminente per il tracciamento dei lavoratori. I tempi di adeguamento sono stretti. Sarà obbligatorio per tutti i lavoratori entro fine 2025 per il settore pubblico. E la scadenza si estende al marzo 2026 anche per il privato.
Dobbiamo inserirlo assolutamente nel briefing. È un adempimento critico.
Direi che abbiamo fornito un quadro davvero completo. Tiriamo le somme di questa esplorazione. La regione Campania, e in modo particolare l'area di Napoli, offre un volume di investimenti mai visto prima grazie al PNRR, che fa da volano al comparto privato e di lusso. Ma il successo nel 2026 non dipende solo dal saper costruire bene.
Dipende dalla gestione fiscale e finanziaria.
Esatto. Dipende dal padroneggiare le nuove aliquote fiscali, destreggiarsi tra quel 36% e il 50%, gestire i limiti di reddito dei clienti e navigare le insidie finanziarie dei contratti B2B senza i vecchi aiuti di Stato.
Condivido questa sintesi. Ma vorrei aggiungere un pensiero provocatorio finale, una riflessione strategica che va oltre il materiale discusso oggi.
E ascolto.
Considerato che le opere del PNRR devono concludersi entro il 2026 e il 2027, le fonti segnalano una zona di incertezza a partire dal 2028 per l'assenza di politiche mirate di rinnovo. La domanda è: chi si occuperà della manutenzione specialistica di questa valanga di nuovi edifici ecosostenibili, scuole e infrastrutture green? Forse, per un'azienda strutturata, il vero tesoro del futuro non sarà solo costruire, ma garantirsi contratti decennali di manutenzione green post 2027. È un'idea da lasciare sul tavolo per la futura crescita del business.
Un'intuizione formidabile su cui riflettere per consolidare il business a lungo termine. Il mercato sta cambiando regole con una rapidità spiazzante e la tempestività delle informazioni è tutto. Avere a disposizione un quadro così preciso delle dinamiche future fornisce un vantaggio incalcolabile. Grazie per l'ascolto in questa esplorazione tecnica e alla prossima sessione di Intelligence.